Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura martedì 19 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeaonline.com con una rassegna stampa specializzata, dedicata tutta alle nuove tecnologie, ai nuovi media, internet e chi più ne ha più ne metta. Oggi è un giorno un po' speciale perché Quinta di copertina compie la bellezza di 100 puntate. Abbiamo anche pensato a come festeggiarlo, ma ci venivano solo idee paventosamente simili a quelle dei numeri 100 di Topolino e quindi abbiamo lasciato perdere. Ovviamente sono e siamo contenti della durata di questo podcast. Non è solo dovere ringraziare tutti coloro i quali in queste 100 puntate non mi hanno mai fatto mancare complimenti, ma anche critiche costruttive, consigli, suggerimenti che ho cercato più o meno, riuscendoci o meno, di seguire. Ma bando alle ciance, ho rubato fin troppi secondi alle notizie di oggi, sebbene martedì, come al solito, è un giorno molto fiacco per quanto riguarda le segnalazioni delle notizie a noi care. La fa da padrone un inserto di Italia Oggi, diciamo volente o nolente, si chiama Circuits, che appunto si dedica alle tecnologie digitali da vari punti di vista, soprattutto aziendali. Trovo però un articolo di David Casmodel, tratto dal Wall Street Journal Europe, che si intitola Navigare in anonimato? Si può, ma il prezzo da pagare è alto. Casmodel racconta la sua esperienza con un programma di anonimizzazione della navigazione su internet, Anonymous Surfing, il suo tentativo era cercare di capire quanto si potesse nascondere della propria privacy e quali fossero poi in realtà dal punto di vista del semplice utente vantaggi e svantaggi di una navigazione anonima. Che vuol dire navigazione anonima? Vuol dire che nascondendo il proprio IP, per esempio, innanzitutto non si può risalire facilmente all'identità utente che accede a un determinato sito o servizio e in secondo luogo, però, come lato negativo, manca la possibilità di usufruire tutti quei servizi di personalizzazione che si hanno nel momento in cui si accede in modo ricorsivo ad una pagina web. Appunto, per parlare di vantaggi e svantaggi, i vantaggi sono quella di una maggiore sensazione di sicurezza per quanto riguarda di privacy, per quanto riguarda la propria navigazione, ma non mancano i lati negativi, scrive Casmodel. Sono un grande fan della comodità e non mi dispiace una certa personalizzazione che per definizione significa che un sito web deve essere in grado di riconoscermi. Non solo, a un certo punto, e si va un po' più sul privato, mia moglie, scrive Casmodel, mi ha chiesto allarmata: ma che cos'è questo programma? Quando gliel'ho spiegato mi ha risposto: pensavo che stessi cercando di impedirmi di vedere che cosa guardi su internet. Su questo Casmodel riflette brevemente: le preoccupazioni per la privacy nella maggior parte delle famiglie hanno a che vedere con ciò a cui alludeva mia moglie, impedire al proprio coniuge e ai propri familiari di sapere quali siti si consultano e tenere tutte le informazioni personali negative fuori dai motori di ricerca. Nonostante i programmi di protezione della privacy contino molti clienti, per molti navigatori di internet la privacy è importante a livello teorico, ma non pratico. Esistono, continua Casmodel, altre opzioni di privacy in via di sviluppo, come per esempio alcune applicazioni software che confondono leggermente le informazioni personali, tipo rivelare a un sito di video noleggio che vi piacciono le commedie, senza però dire quali film buffi avete noleggiato. Questo, continua il giornalista, è una via di mezzo rispetto alle misure drastiche da me adottate, ma probabilmente per molti utenti di PC rappresenta una misura adeguata. Quindi conclude segnalando una acuta osservazione di Ramnat Kellappa, un professore di economia della Emory University di Atlanta, che alla domanda se gli utenti di internet preferiscono la personalizzazione o la privacy risponde sempre che essi indicano di volere entrambe. Contraddizioni normalissime, naturalissime, direi quasi inevitabili per l'uso evoluto che facciamo ormai di internet, un uso che oscilla continuamente tra la dimensione pubblica e quella privata, tra quella di intimità e di personalizzazione e quella di esibizionismo e apertura verso gli altri. A proposito di anonimato, in parte, ovviamente, trovo un articolo sul giornale di Giuseppe Marino su Wikipedia. Devo dire che forse l'argomento Wikipedia, lo dico dall'alto o dal basso, dipende dai punti di vista delle 100 puntate di Quinta di Copertina, gli articoli su Wikipedia hanno una percentuale di discutibilità sempre un po' più alta di altre tecnologie. Insomma, Wikipedia è un sito, un servizio, come lo vogliamo chiamare, che porta con sé quasi inevitabilmente tutta una serie di obiezioni più o meno sensate. Insomma, è come se toccasse qualche nervo scoperto nella connessione tra mondo digitale e mondo non digitale, ovviamente sui campi così urticanti della autorevolezza e della credibilità, soprattutto perché stiamo parlando di un'enciclopedia online. In questo caso anche questo articolo non è un'eccezione alla regola, è un articolo di Giuseppe Marino dal titolo Wikipedia troppo anarchica, l'ideatore se ne va. L'enciclopedia online, che chiunque può contribuire a scrivere, fa il pieno di click, ma uno dei fondatori la critica. Si parla di Larry Sanger, che ha creato il sito nel gennaio 2001 e ora cambia rotta. Attenti al collettivismo del sapere, dice, lanciando un sito concorrente in cui non ci sono contributi anonimi e la preferenza è per le voci scritte è data dagli esperti. Quindi l'aggancio è l'annuncio di Larry Sanger di un nuovo progetto annunciato con una conferenza stampa in Germania che si chiamerà Citizendium. La nuova creatura, scrive Giuseppe Marino, pur permettendo a chiunque di partecipare, segnerà un rating, un giudizio di credibilità superiore agli studiosi laureati ad Harvard rispetto ai non qualificati, e soprattutto chiederà a chiunque inserisca una voce di non farlo in modo anonimo per evitare i vandalismi culturali che attanagliano Wikipedia. Solo il tempo, continua Marino, potrà dire se la nuova rotta avrà successo, avrà altrettanto successo della vecchia. Passiamo al Sole 24 Ore, che a pagina 36 pubblica un articolo che riguarda YouTube. È un piccolo articoletto non firmato che racconta di un accordo tra YouTube e la Warner Music, quarta casa discografica al mondo. Appunto, hanno siglato un'intesa che prevede l'apertura su quest'ultimo, su YouTube, del formidabile catalogo di video musicali di Warner Music. L'accordo rappresenta un importante precedente, soprattutto perché finora le grandi multinazionali avevano puntato il dito contro siti come YouTube, accusandolo di commercio illegale su internet e in particolare di incassare introiti pubblicitari senza pagare copyrights, manipolando materiale che non avevano prodotto. Insomma, avevamo accennato qualche giorno fa proprio di questo cambio di rotta, insomma, è un classico della strategia militare e quindi economica. Il nemico che non puoi sconfiggere è meglio che lo fai diventare tuo amico. Chiudiamo la segna stampa di oggi con un articolo che trovo sempre su Circuits, ovvero su Italia Oggi. È un editoriale di Gianroberto Casaleggio che tratta più o meno, abbiamo trovato due piccoli fil rouge oggi dei video online, in questo caso però parliamo di film, è la segnalazione girata già ampiamente in rete nei giorni scorsi del lancio di Amazon, di un nuovo servizio Amazon Unbox, che consente il download di film e trasmissioni televisive per l'acquisto o per il noleggio. Dal 7 settembre è questo il nuovo servizio di Amazon, che ovviamente conta su una larga base di utenti che hanno anche una certa familiarità che non guasta nell'e-commerce con l'acquisto online. Quindi racconta di una certa accoglienza non proprio positiva in internet di questo servizio, soprattutto per quanto riguarda il costo del servizio, 7,99 a $14,99 per l'acquisto di film, $3,99 per il noleggio. L'acquisto di programmi televisivi costa $1,99, prezzi eccessivi comparabili ai prodotti fisici, senza però averne i costi di produzione e distribuzione. Questa è l'opinione di Casaleggio. Oltre questo fattore economico c'è anche un altro fattore che è tecnologico / sociale, la possibilità di visualizzare il filmato solo sullo schermo del PC, solo con Windows XP e solo attraverso un software proprietario, l'Unbox Player, ovvero non si può copiare il film su un DVD leggibile da un normale riproduttore. Questo quindi consentirà solo di vedere il film su un PC oppure di collegare il PC alla televisione. A parte il livello di qualità, dice Casaleggio, i film come le partite di calcio sono un'esperienza sociale, si preferisce vederli in famiglia e con gli amici, è molto improbabile che possano avere una larga diffusione solo sugli schermi dei PC. Insomma, vari motivi, come in altri casi stiamo parlando di periodi di grande fermento in cui si cercano disperatamente, per non perdere l'onda montante di questo tipo di fruizione della rete, si cercano dei modelli di business che funzionino e che siano aderenti a quelle che sono le pratiche di consumo degli utenti della rete e anche ovviamente dal punto di vista delle aziende profittevoli. Vedremo. Ci sarà sicuramente un modello vincente, siamo in attesa di capire quale sarà. Bene, questa è l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata piena di modelli vincenti e l'appuntamento è a domani.